Capitolo VII. Il patriottismo di Ubaldo. L'attaccamento del cuore di Ubaldo per la sua città è facile a comprendersi. Egli, nato in Gubbio, aveva trascorso in questa città tutta la sua vita. Dai primi anni della sua infanzia sino al giorno in cui era ritornato vescovo, egli aveva vissuto sempre fra quella cerchia di verdi colline. Tradizioni di famiglia lo legavano ancor meglio alla sua patria, come pure la dolcezza del suo animo sentiva imperiosa la pressione di questo sentimento così dolce. Ubaldo amava molto la sua patria. Eletto però vescovo, sentì il dovere di difendere il suo gregge non solo contro gli assalti del nemico delle anime, ma anche dalle armi dei nemici terreni. Egli volle essere il protettore temporale e spirituale del suo popolo, volle salvarlo dalla colpa e dalla calamità, dal vizio e dal sangue. Né gli mancarono occasioni per dar prova di questa disposizione del suo cuore. Contese civili, odi domestici, gelosie ed attriti con le città rivali, invasioni straniere, incendi devastatori, carestie, tutto accorse in quel tempo. Le più fosche nubi oscurarono l'azzurro del suo cielo. Pareva che l'uragano dovesse alle volte piegare la piccola quercia annosa sino a schiantarla dalle sue radici. Il carattere più forte e più energico in certi momenti si sarebbe sentito infranger le forze a quei pericoli. Pure Ubaldo mai venne meno ai suoi doveri, e la voce supplichevole del suo popolo lo trovò sempre attento, sempre vigile, sempre pronto all'azione. Viveva solo del cielo, o pareva che lavorasse unicamente per la terra. Ecco la sintesi della sua vita. Per ben valutare quest'opera sua patriottica, conviene che io approfondisca ancor meglio alcune memorie sulla storia di Gubbio in quel tempo e che ho delibato parlando della pazienza di Ubaldo. Una profonda crisi agitava i diversi strati sociali. Il primo periodo del Medioevo era chiuso e dal suo posto stava per sorgere il nuovo. La nuova era doveva venir caratterizzata dal movimento ascendente delle democrazie operaie e dal loro organizzarsi, nonché dalla lotta fra democrazia e feudalismo. Avevansi famiglie feudali in tutti i luoghi più strategici, più distinte quelle dei conti di Coccorano, di Abiscina, di Carpiano, di Febino, di Colcelli, di Santa Cristina, di Valcodale, di Valmarcola, di Castiglione il Dobrando, quelli della Serra Partucci, di Sioli, di Branca, di Serra Brunamonti. Importantissima l'autorità del conte di Civitella dei figli di Uberto, il quale aveva in suo potere un vasto territorio. Questi feudatari ed altri, che per brevità ho trascurato di ricordare, godevano di ampia autorità. Il vescovo poi, che come conte della città era il principale feudatario del luogo, aveva, come abbiamo visto, pure i più forti diritti. Contro il potere di questa aristocrazia cominciarono a levarsi le democrazie operaie. Erano generazioni che avevano ereditato dai padri il proprio mestiere e, nonostante la difficoltà dei tempi, avevano saputo tenere in vita un'industria fiorente ed uno scambio commerciale con le città vicine colmo di lusinghieri profitti. Alla ricca schiera degli artigiani locali si erano aggiunti non pochi manipoli di operai venuti da altre città, donde, per i torbidi e per le lotte fraticide, erano fuggiti od erano stati banditi. Queste nuove reclute della nascente Repubblica Eugubina, con la loro attività industriale, avevano portato nella nuova patria il peculio dei propri risparmi. A poco, questa oscura e trascurata massa operaia era venuta affermandosi, e con la propria affermazione aveva pure fatto sentire di contar qualche cosa. La classe operaia, appunto perché intenta al lavoro, è sempre intelligente. Lo stato di benessere in cui veniva a trovarsi per i risparmi accumulati acuiva in essa il desiderio di intervenire in qualche modo nella pubblica amministrazione. Era stanca di vedersi malmenata e ballottata dal capriccio di pochi. Essa manifestò il desiderio di regolare col proprio intervento gli interessi locali. Ciò però non poteva accadere che diminuendo i diritti dell'aristocrazia, il che doveva di necessità, essendo ben noto l'orgoglio e la tenacia che allora aveva questa classe, provocare torbidi e lotte intestine. Era la guerra cittadina che si avanzava. Proprio nel momento in cui si acuiva questo stato di cose, Ubaldo fu elevato alla dignità di vescovo, e di dunque dove affrontare una situazione politica nella sua città che dava gravi preoccupazioni, mentre la contea ed il forte feudalismo veniva trasformandosi ed era per sbocciare una giovine repubblica. Ubaldo, con la consueta mitezza e con il suo carattere ispirato a bontà, avrebbe voluto rimuovere ogni torbido ed ogni attrito fra i partiti. Non era però in suo potere, che troppo bollenti erano le passioni, troppo gravi gli interessi che le nuove correnti di idee venivano a compromettere. Non pertanto egli pose ogni cura nel ricomporre gli animi, nell'attutire gli urti, nel rimuovere gli attriti, nel limitare i danni cagionati dalle discordie sociali. Manca una cronaca particolareggiata di questo importante periodo della storia gubina. Gli archivi, per questo momento, sono quasi spogli interamente di documenti. I pochi diplomi notarili non ci danno alcuna luce, quindi è solo sulle tracce che forniscono i biografi del santo che noi possiamo misurare l'attività sua in pro della patria. Non sempre questa sua mediazione poté riuscire efficace, ma non è dai risultati conseguiti che va misurata l'opera dei buoni. Spesso le passioni, la malvagità umana, oppongono tali difficoltà per cui è compromesso l'esito delle loro opere. Queste van ponderate in base all'attività, alla generosità e dal zelo con cui essi vi si accinsero. Quindi non meravigli che, nonostante il buon volere di Ubaldo, non abbia mancato amarezze e dolori. Del resto, era ben naturale. Ciò che si trasforma nella vita porta seco una scossa violenta. Cade il vecchio tronco e dalle sue radici prende forza il superbo virgulto. Ma nel cadere, quello schianta e rovina ciò che gli sta d'intorno. Sorge la nuova vita dell'umanità, ma lottando con la vecchia forma, che oppone resistenza e difesa, ed in quei momenti l'albero morente e il germoglio che sorge stillano dalla loro corteccia lacrime e sangue. È il tributo con cui l'umanità paga i suoi grandi progressi. E questa trasformazione nelle fiere contese del Medioevo, in quel tempo in cui le passioni erano più violente ancora perché più selvagge, portavano seco discordie e turbolenze, odi e lotte sanguinose. Una di queste ce la descrivono i biografi di Sant'Ubaldo. Probabilmente avvenne pochi anni appresso alla sua elezione a vescovo di Gubbio. Io opino che vada posto fra il 1135 e il 1140. Essa cade nel momento in cui, a somiglianza delle altre città, anche Gubbio volle nominare i suoi consoli. Se questi avessero appartenuto all'aristocrazia, sarebbe stato possibile una composizione amichevole, ma che dovessero invece venir prescelti fra il popolo non poteva piacere a tutti. Quindi opposizioni energiche e violente, che spesso degeneravano in sedizioni e sommosse sanguinose. Appunto nell'occasione di questa elezione sorsero dissensi così forti da spingere le due parti a venire alle mani fra loro. Il partito operaio era riuscito ad ottenere la vittoria e ad imporre i propri candidati. L'aristocrazia o un gruppo di essa cercò opporsi energicamente a questo ascendere dei suoi sottoposti e decise di ostacolarli con tutte le forze. Raccolti gli adepti e gli scherani che tenevano al loro servizio, si riunirono assieme e decisero di imporre la propria volontà con la violenza. Immediatamente scesero per le vie. Nella pubblica piazza, probabilmente presso la sede dell'autorità del comune, eransi raccolti i difensori del novello regime. Ivi avvenne lo scontro delle due fazioni ed il sangue cittadino prese a scorrere da ambo le parti. La cosa aveva avuto uno svolgimento così repentino che Ubaldo non ne aveva avuto alcun indizio. Avvertito però dal grido dei combattenti e dalle lacrime delle donne e dei fanciulli che correvano per le vie, egli lasciò immediatamente il suo episcopio e si recò solo fra i contendenti per placarne l'ira e per indurre i tumultuanti a più saggio consiglio. Ma gli animi erano troppo accesi da poter sperare che la voce del vescovo trovasse ascolto in mezzo a loro. Non per questo si scoraggiò il santo uomo. Senza esitare, si portò in mezzo alle armi, dove la mischia era più accesa. Neppure quest'atto fu rispettato. Tale era la cecità che dava il furore della lotta che non si pensò al pericolo che ognuno correva di ferire o d'uccidere il proprio vescovo. I feriti intanto erano già molti. Ubaldo volle sperimentare fin dove giungesse l'insensibilità dei suoi figli ed in un'improvvisa ispirazione, in cui non mancò finezza e genialità, si gettò a terra come colpito dalle armi sediziose. Un grido di spavento uscì dal petto dei più vicini e di quanti lo videro cadere. Quel grido tenne per un istante sospeso il braccio ed arrestò le armi dei combattenti. Quell'istante di sosta bastò per far comprendere a tutti la dura verità. Ubaldo era stato gravemente ferito, forse era anche morto. Al primo istante di incertezza ne successe un secondo di terrore. «Il vescovo è ferito! È morto!» Le lacrime e i gemiti delle donne dettero il segno di un pianto generale. Furono gettate le armi, il pianto diventò sempre più alto, altri giunsero sino a strapparsi i capelli per il dolore. Tutti si sentivano rei dell'uccisione del cittadino più buono e più santo. Ma appunto in quel momento in cui la scena di terrore e di sangue si cangiava in una scena di dolore e di lutto, Ubaldo, quasi miracolosamente tornato in vita, si levò con lentezza dal suolo, girò attorno lo sguardo sull'orda scomposta dei combattenti e con il gesto tardo della sua candida e scarna mano cercò ottenere il silenzio. Gli ugubini restarono non poco meravigliati al vedere in piedi il loro pastore. Il contento che ne provarono fu vivissimo e, come se fossero stati spettatori di un prodigio operato dal cielo, restarono attoniti e silenziosi. Ubaldo allora li rassicurò che non stessero in ansia per lui, che nulla aveva sofferto. Li ringraziò della tenerezza dimostratagli, raccomandò loro di deporre gli odi, di dimenticare i torti e le offese, di amarsi di quell'affetto fraterno che Gesù ha imposto a ciascuno di noi e da cui solo potrà sgorgare quel benessere e quella sicurezza della patria cui essi volevano mirare con le loro gelosie e con le loro rivalità. Tutti corsero allora a prostrarsi ai suoi piedi, a sollecitarne il perdono, a protestargli la propria soddisfazione per il pericolo scampato. Ubaldo li accolse come figli, perdonò di cuore l'amarezza che gli avevano procurato, li benedì con affetto, e così quel giorno di terrore che minacciava tanti lutti funesti si chiuse con una nuova amistà fra il santo vescovo ed il suo gregge, cosicché tutti benedicevano il Signore perché aveva salvato il pastore e restituita la pace. Restituita la pace, gran dono in ogni tempo, ma impareggiabile nelle violenti lotte di quell'età. Ubaldo aveva cercato riportarlo in seno al suo popolo un sì gran dono, ma ahi, ciò non poteva durare troppo a lungo, né quell'avvenimento aveva la forza di cancellare passioni profonde e di sanare ferite sempre più sanguinanti. Gubbio era in balia dei partiti, essi irreconciliabili proseguivano per la loro strada. Nella città predominavano sempre più gli operai ed essi, per dare un colpo mortale agli avversari, aver mal libera nel governo della cosa pubblica ed eliminare elementi per loro troppo ostili, stabilirono ricorrere a decisioni estreme. I maggiorenti della città, con uno di quei provvedimenti che erano familiari in quel tempo, esiliarono tutti i provocatori della sedizione e i loro fautori. Fra questi figuravano i nomi di distinti aristocratici, i più feudatari della campagna, come pure quello di numerosi borghesi ascritti alla loro sequela e che dimoravano nella città. Quella sentenza di esilio doveva, secondo coloro che l'avevano pronunziata, portare la sicurezza e la tranquillità nella città. Perché poi la loro sentenza ricevesse la sanzione del cielo, fu allora che essi si rivolsero al santo vescovo, domandando a lui che volesse colpire di scomunica questi esuli rei di parricidio per aver sconvolto l'ordine e fatto versare il sangue dei propri concittadini. Ubaldo, come abbiamo visto, non volle accondiscendere ad una richiesta sì ardita. Questo fermo rifiuto opposto da Ubaldo ad un'eccessiva pretensione del partito dominatore non turbò che per breve tempo le relazioni sue con il popolo. Esso tornò presto a lui amico, e forse attutito l'impeto della passione, valse a guadagnargli ancor meglio la stima e l'amore. Intanto gli esiliati non dimenticarono l'ingiuria e il danno patito. Fedeli alle tradizioni della loro casta, giurarono di vendicarsi. Da soli non potevano prendere le armi contro Gubbio. Tutto al più avrebbero potuto conquistare qualcheduno dei suoi castelli e portare la devastazione alle campagne e agli armenti. Conquistare Gubbio con la forza sarebbe stato impossibile se altri armati non si aggiungevano ai loro. Per procurarsi questi aiuti, i banditi, con la maledizione nel cuore, si recarono raminghi per le città vicine, sollecitando le autorità a muoversi contro Gubbio per punire i cittadini. Essi conoscevano bene quale cumulo di gelosie ardessero fra queste città. questioni di confine, usurpazioni di territori, cupidigie di nuovi acquisti, invidia del benessere, erano titoli che fomentavano l'odio di quei popoli, sebbene non avessero osato muover guerra a Gubbio. Ora si presentava invece una nuova occasione che poteva bene scusare le losche ambizioni e le basse vendette. Cittadini illustri erano stati offesi ed erano stati espulsi contro ogni sentimento di giustizia. Essi si ponevano sotto l'egida delle città vicine e dal loro intervento attendevano la riparazione del torto subito. Il sentimento cavalleresco delle città che li aveva ospitati potevasi sottrarre al dovere di mettere la propria spada al servizio di poveri oppressi? Ed ecco che per l'opera degli esiliati una fiera tempesta venne addensandosi sul cielo di Gubbio. Perugia fu a capo di questa novella lega contro la piccola repubblica che veniva sorgendo a settentrione del suo territorio. Essa riuscì a guadagnare a questa alleanza città di Castello, Assisi, Foligno, Spoleto, Cagli e Nocera. A loro si riunirono alcuni potenti feudatari che disponevano di buon nerbo di milizie. Erano essi i conti di Coccorano, di Valmarcola, di Fossato, in tutti 11 collegati fra feudatari e città. Era un attacco da ogni lato, fatto da forze di esorbitante preponderanza, contro una repubblica embrionale che contava sulla difesa solo dei suoi pochi cittadini. Il nostro Ubaldo aveva tanto consigliato la mitezza e la generosità dopo i primi tumulti, ma non era stato ascoltato nel bollor delle passioni da coloro che avevano predominato nella città. Ora col loro rammarico ne subivano le conseguenze e forse irreparabili. Il primitivo orgoglio dove dar luogo all'avvilimento, la fiducia su se stessi allo sconforto e all'ansietà, l'ardire inconsulto ad una prudenza paurosa. Il primo pensiero fu di domandare un armistizio e l'inizio di trattative di pace. A tale scopo essi mandarono un'ambasceria ai perugini che, come capi della Lega, speravasi avrebbero facilmente accondisceso ad una soluzione pacifica dietro la cessione di qualche brano di territorio. Essi però non vollero accogliere alcuna proposta, persuasi che le armi avrebbero costretto la città a rendersi a discrezione. Quindi, come unica risposta, furono viste avanzarsi le truppe verso la città. Gli Ugubini mandarono allora ambascerie segrete ai Senesi, agli Aretini, a Firenze, domandando degli aiuti. Ma per loro sventura, queste città erano in guerra fra loro, quindi ogni speranza di soccorsi fu assolutamente perduta. Gubbio doveva far conto solo sulle proprie sue forze e sul coraggio dei suoi figli. Ma le forze erano poche, male equipaggiate e per di più atterrite per la piena consapevolezza della propria inferiorità. I mezzi di difesa erano troppo deboli ed insufficienti a quel duro cimento. La città aveva le sue mura ancora incomplete, rendendo maggiore il pericolo solo dal lato nord, dove la collina Ingino, ricca di rocce e col declivio scosceso protegge la città, era impossibile accerchiarla. La rocca, elevata sulla vetta del colle in mano ancora ai Gubini, servì di difesa e di tutela da quel lato. Intanto gli assedianti erano giunti a non più di un chilometro dalla città ed ivi si erano accampati. La presa della città avrebbe richiesto sì qualche sacrificio, perché i difensori erano animati dalla fermezza e dal coraggio della disperazione, ma gli alleati preferirono attendere, sicuri che gli Ugubini avrebbero dovuto arrendersi per la fame. Questi, stretti dalla necessità, decisero di tentare una sortita. Nonostante la superiorità dei nemici, una notte essi uscirono dalle porte per assalire gli alleati. Fu vano tentativo. Vennero respinti con forti perdite, senza riportare alcun risultato. Fu allora che essi si rivolsero al loro vescovo Ubaldo, domandando che con la sua autorità cercasse indurre i nemici a più miti consigli. Ubaldo avrebbe potuto rispondere loro che essi subivano il meritato castigo per non avere seguito il suo consiglio, quando veniva loro suggerito mitezza e generosità con gli avversari. Ma il suo cuore amoroso non era capace di accrescere l'amarezza degli angustiati suoi figli. Pieno di fiducia nella provvidenza divina, cercò rincuorare i suoi diletti ponendoli unicamente sotto la protezione del Signore. Intanto progettò di proporre nuove trattative. Si ideò di cedere a Perugia gran parte del territorio dal lato occidentale. Perugia però rifiutò per una seconda volta la proposta. Sicura della vittoria, voleva impadronirsi assolutamente della città e con gli alleati dettare le condizioni da vincitori. Ubaldo comprese che nulla vi era da sperare dagli uomini. Alle sue orecchie era giunta notizia che gli alleati si erano fra loro divisi i rioni della città per il saccheggio e già gioivano del bottino che eran per fare e dell'oltraggio cui avrebbero sottoposto le giovani dell'infelice città. Era questa una delle brutali depravazioni che i costumi guerreschi di quei secoli serbavano ancora. Nonostante la fede viva di quel tempo, pure non vi era luogo espugnato dove non si compissero le più indegne bassezze morali. Immagini il lettore i fremiti di angoscia degli sventurati ugubini, il terrore delle povere famiglie. Tutti ricorrevano ad Ubaldo con le preghiere più pressanti, con il pianto nella parola. E che poteva fare quel santo pastore se non piangere anch'egli e soffrire con loro? Pure non si perdé di coraggio e forte di quella fiducia che in quei momenti san possedere solo le anime grandi, li raccolse nella chiesa di San Mariano e tenne loro un'amorosa pastorale. La parola di quel vegliardo, che oramai superava i 70 anni, aveva acquistato un'autorità così alta che tutti i cittadini l'ascoltavano con la più profonda venerazione. In quel momento di terribile ansietà, quella parola era quella di un angelo che annunzia agli uomini le disposizioni del cielo. La cattedrale, di recente riparata, si stipò di gente. Ubaldo, fra la commozione generale, celebrati i divini misteri, volse al popolo esterrefatto, ai mesti guerrieri, accenti di incoraggiamento e di speranza. Noi conosciamo già questa omelia, che io l'ho riferita parlando della predicazione di Ubaldo. Egli fece conoscere che la salvezza poteva essere solo opera del cielo, che per propiziarsi il Signore occorreva pentirsi dei peccati, che Dio non odia gli uomini, ma li punisce per le colpe che commettono. Li invitò quindi alla preghiera e alla penitenza, che se Dio voleva, il più piccolo esercito poteva sgominare il più potente. Le più tenere lacrime accolsero quelle ispirate parole. Tutti si intesero commossi e pentiti dei propri falli. In quell'umiltà e sincerità di cuore che sa dare solo la sventura, decisero seguire il consiglio di Ubaldo. Nel giorno consecutivo tutti vollero confessarsi, indi nutrirsi del pane eucaristico. Furono tenute per volere di Ubaldo processioni di penitenza, cui prese parte tutto il popolo con quella fede inconcussa che sapeva suscitare la parola di un santo, certi che Dio avrebbe piegato gli eventi a loro favore ed occorrendo anche operato un prodigio. D'altronde Ubaldo con i capi cittadini escogitarono pure un assalto combinato, ardito sì, ma la cui riuscita poteva avere un esito fortunato. Io riprendo dallo storico Piccotti la narrazione di questo episodio. Non posso controllare se egli abbia avuto proprio documenti per redigerla. Certo è che il sustrato ha una sicura base storica e che quindi anche i particolari sono molto probabili. La parte della città che guarda il colle, come ho già detto, non era cinta di mura, ma difesa da un solo steccato, ciò perché era opinione comune che bastasse la rocca che sovrastava il colle a tenere a freno i nemici. Gli Ugubini, col consiglio di Ubaldo, organizzarono uno stratagemma. Porzione degli assediati avrebbero dovuto tentare, col favor della notte, una sortita da quel lato, prendere i nemici alle spalle, mentre il forte delle truppe sarebbero uscite dalla città attaccandoli di fronte. Si sperava molto nella celerità dell'esecuzione e nell'insaputa dell'azione, ma più di ogni altro si sperava nell'aiuto di Dio. Ubaldo confortò con la sua parola tale disegno, incoraggiò i figli a fermezza e promise di implorare con le preghiere la protezione del cielo. Ed ecco che nel cuore della notte la porzione più ardita dei combattenti tenta la sortita tra le rupi dell'Ingino, di là riscende sul torrente Camignano. Scendere al piano lungo le rive di questo torrente era impossibile, che ivi erano accampate le truppe nemiche. Per raggiungere il lato occidentale della pianura, essi dovettero risalire su per la costa del Calvo e di là, dietro le colline nord, raggiungere la pianura. Il giorno stesso doveva aver luogo l'attacco. Ubaldo animò nuovamente i combattenti con la sua calda parola, promise di pregar per loro e, onde accompagnarli con lo sguardo nell'ora del cimento, si portò nel punto più elevato della canonica e lì si pose a pregare. questa nobile figura di un mite pastore che improvvisamente per la salvezza della sua città si cinge degli spiriti di un guerriero, dell'ardire e del coraggio di un condottiero, mi richiama al pensiero l'immagine di un altro gran vescovo e grande santo, forse il più gran papa del Medioevo, quella del pontefice Gregorio Magno. Anche egli era l'uomo più mite, più dolce che potesse aversi, debole di costituzione, continuamente avversato dalle infermità, pareva che ai popoli afflitti dalle sanguinose incursioni dei Longobardi non potesse prestare alcun sollievo. Al contrario, di fronte alla sciagura dei suoi figli, addiviene coraggioso come un duce, ed organizza eserciti, sceglie condottieri, anima combattenti e direi quasi delinea piani di difesa per la salvezza di Roma o di altre città, diventando per i suoi figli il più energico difensore della loro libertà. E Ubaldo ne imita la figura. Ubaldo, genuflesso sulla torre della sua cattedrale, implora, novello Mosè, la benedizione di Dio sopra i suoi figli combattenti. E Dio ascoltò la preghiera del suo servo fedele, egli benedì le armi ugubine. Gli armati uscirono dalla città ed attaccarono con grand'impeto le truppe nemiche 10 volte più forti. La sorpresa dell'attacco portò negli alleati un momentaneo scompiglio e dette agli ugubini un leggero vantaggio. Questo crebbe quando, nel momento in cui più s'accaniva la mischia, gli alleati si intesero prendere alle spalle dalla schiera evasa durante la notte e che era venuta ingrossando con piccoli manipoli di combattenti del territorio. L'effetto fu che gli alleati furono presi da improvviso panico e prima ancora che i capi riuscissero a dominarlo, essi cominciarono a indietreggiare e a darsi alla fuga. Fu il timore che fossero giunti nuovi rinforzi dai popoli cui sapevano che Gubbio si era rivolto? O fu la sorpresa che disorganizzò e scompaginò le loro file? Fu l'impeto disperato dei combattenti che ebbe ragione della loro forza e ruppe lo spirito di eccessiva fiducia nella vittoria? Noi non lo sappiamo. Certo è che la prima sorpresa si convertì in un panico violento, il panico in un arretramento scomposto, che presto si convertì in una fuga paurosa. Gli Eugubini inseguirono i nemici, battendoli con energia. Le perdite alleate dovettero essere così rilevanti da togliergli l'ardire di più riprendere l'assedio. L'accampamento con le armi, con le vettovaglie, con un ricchissimo bottino di guerra cadde in mano agli Eugubini vincitori. Essi la sera poterono rientrare festanti nella atterrita città, che con la più alta meraviglia vide fugati i propri nemici. Il primo a gioirne fu Ubaldo stesso. Ma con sua commozione egli vide che il popolo si assembrava dinanzi all'episcopio per tributare a lui il merito di quella vittoria, che essi riconobbero come un prodigio che Dio aveva operato per le preghiere del suo servo. Ubaldo cercò schermirsi e nella consueta umiltà respinse da sé ogni merito, attribuendo la vittoria solo alla preghiera fatta in comune e alla penitenza che avevano accettato gli Eugubini seguendo il suo consiglio. Oh, come quella sera avrà risuonato di canti festosi la piccola città! Come lieti i cittadini saranno corsi a ringraziare Dio d'un tanto prodigio! Ubaldo avrà colto occasione per esortare i suoi figli a benedire il Signore. Lo storico non ci ha conservato il discorso che egli tenne in quella circostanza. Certo, ispirato a quella fede ardente che nutriva in petto, egli avrà spronato i suoi figli a perseverare nella fedeltà al Signore, che si era mostrato così buono con loro, a vivere nella virtù e ad amarsi di quell'amore fraterno donde sgorga l'unione e la pace dei popoli. La vittoria riportata doveva segnare pure la pace. Pare che gli Eugubini decidessero di non insistere troppo e si siano contentati di riconquistare la più parte del territorio, lasciandone però in mano ai nemici parte dal lato sud. Le devastazioni erano state molte. La miseria e la rovina della vita agricola, la distruzione di tanti edifici, il lutto nelle famiglie n'era stato la conseguenza. Ubaldo, con la consueta bontà, trovò un largo campo per esercitare la sua carità e molto cooperò per riparare i danni sofferti. Sovvenire nelle terribili condizioni di quei tempi calamitosi era la via più sicura per cui un pastore poteva meglio accostarsi ai suoi figli, e fu pure il modo per cui Ubaldo si strinse sempre più agli Eugubini e per cui fu da tutti salutato per padre della sventurata città. Il Piccotti ci descrive con quanta solerzia egli eccitasse i cittadini a riparare i danni subiti, a fortificare i fabbricati addetti alla difesa della città. né fa meraviglia? Se con tanto impegno egli dopo l'incendio del 1125 aveva cercato riparare la diruta cattedrale, la stessa premura egli dové sentire per la salvezza della sua città e nell'assicurarla vi pose tutto il suo impegno. E i cittadini si sentivano più pronti ai sacrifici, più forte era il braccio degli operai. In quei tempi, per le costruzioni dei pubblici edifici, specie di quelli di difesa, non si ricorreva ad operai forestieri, ma tutti i cittadini, non escluse le donne, dovevano concorrervi ugualmente, sia col denaro, sia con la manodopera. Quella cooperazione comune rendeva più tollerabile il sacrificio, perché sostenuto da tutti, e il lavoro più celere, perché col concorso comune si riusciva a vincere le difficoltà che sogliono incontrarsi in tali circostanze. Ma il vedere il nostro santo aggirarsi fra le schiere degli operai, come doveva incoraggiare quei cittadini a compiere e sostenere con ilarità quei sacrifici che avrebbero meglio assicurato la salvezza della propria città? Le ansietà e le amarezze per la povera Gubbio non dovevano aver fine, però, con la vittoria sui collegati. Chi ne riportò maggiore dispiacere furono gli esuli Ugubini, che così si videro nuovamente, forse per sempre, chiuse le porte della loro patria. Oramai occorreva che avvenisse un miracolo per riuscire nell'intento di ritornare in Gubbio. Pure, contro l'attesa comune, si presentò una nuova occasione che ridonò vita ai loro ultrici disegni. Era sceso in Italia per farsi incoronare dal pontefice Adriano IV l'imperatore Federico I. Era la prima volta che il suo cavallo calpestava le nostre terre e la sua venuta pareva dovesse essere pacifica. Però aveva portato seco troppi armati e troppo chiare erano le sue idee imperialistiche per non temere che il suo passaggio avrebbe veduto i bagliori della spada. Infatti gli attriti sorti tra lui e il pontefice furono le prime avvisaglie di quelle che sarebbero state le relazioni fra lui e l'Italia. Fin da allora non mancarono i primi saggi della sua violenza. Dalla città per cui passava, egli sempre esigeva delle contribuzioni in generi e in denaro. Molte delle città italiane, intimorite dall'esercito che l'imperatore portava seco, cedettero alla sua richiesta e concedettero il tributo richiesto. Alcune, però, osarono opporsi. La loro opposizione fu dall'imperatore giudicata ribellione e per punire tale ardire ricorse alle armi. Spoleto fu fra queste città e dovette subire un assedio e nonostante l'ardire dei cittadini ed il loro eroismo, essa fu presa, smantellata e distrutta e i notabili portati prigionieri come ostaggi. L'imperatore, a mezzo di ambasciatori, chiese lo stesso contributo pure a Gubbio, più che in derrate, in denaro, e sembra che la somma fosse molto ingente tanto che i poveri Ugubini furono impossibilitati a pagarla. Pare che i nemici di Gubbio soffiassero nel fuoco e fra questi, più acri per l'odio e la sete di vendetta, i profughi esiliati e gli abitanti di Città di Castello, i quali lamentavano delle usurpazioni di territorio per parte del comune di Gubbio. Gli Ugubini, atterriti all'ingiunzione del Cesare Germanico, mandarono a Federico come ostaggi i figli delle primarie famiglie, scusandosi della taglia imposta perché nell'impossibilità di versarla. Federico tenne gli ostaggi, ma insisté sulla taglia, minacciando di riservare a Gubbio la stessa sorte di Spoleto. Quale fosse l'ansietà e il terrore degli Ugubini a quella minaccia non è facile esprimere. Essi sapevano bene che l'orgoglioso Federico avrebbe eseguito ciò che minacciava e che resistere alla sua volontà altro non significava che votarsi alla completa rovina. Ma il denaro necessario per soddisfare l'ingordigia dell'imperatore Gubbio non lo possedeva, quindi quella richiesta poteva equipararsi ad una decisa volontà di esterminare la piccola cittadina umbra. Ma per trasmettere all'imperatore la risposta dell'impossibilità di soddisfare quel contributo e per implorare pietà per la propria patria, gli Ugubini scelsero una commissione dei più eletti cittadini, fra i quali primo doveva essere il nostro santo. Quando i capi della città si recarono da lui per pregarlo a voler prendere questo incarico per l'amore dei suoi figli, lo trovarono affranto da cruda malattia. Parve che fosse impossibile per lui il poter compiere una così delicata missione. Ma gli Ugubini non potevano rinunziare alla presenza di Ubaldo in quella circostanza. La speranza della salvezza era posta tutta in lui. Non era il vescovo che volevano che si recasse dall'imperatore, era il santo che con la sua parola ispirata, con la fama di sue virtù, con la sua potenza taumaturga doveva piegare il cuore del tiranno. Egli altra volta aveva salvato con le sue preghiere Gubbio, egli solo poteva oggi sottrarla alla rovina che la sovrastava. Ubaldo, con la sua consueta remissività, si arrese alle loro preghiere e, quantunque infermo, quantunque debole e sofferente, assieme agli altri uscì dalla città e si recò all'accampamento di Federico. Era poco prima dell'assunta 1155. A noi non consta dove quegli aveva piantato le sue tende, assai probabilmente alquanto lontano, che altrimenti non si spiegherebbe come l'imperatore, dopo la visita di Sant'Ubaldo, non sia entrato in Gubbio. Avrà forse sostato fra i castelli di Branca e Fossato, dove passa la via Flaminia. Il giungere dell'ambasceria fu comunicato all'imperatore. Sapendo che tra i cittadini era vi pure il vescovo, Ubaldo Baldassini, questi volle che il prelato venisse accolto con venerazione ed onore. Le virtù di quest'uomo erano note in tutta l'Umbria. Durante l'assedio di Spoleto, parecchi avran parlato a Federico di questo vescovo che da tutti veniva ritenuto per un santo. Egli ne aveva concepito il più alto rispetto, poiché anche Federico aveva tutte le qualità degli uomini del Medioevo, gran fede e grande crudeltà, prepotenza e tirannide con tutti, timidezza e rispetto dinanzi agli uomini di virtù. Incapace di cedere a chi che sia quando aveva preso una decisione, riluttante a sottomettersi a qualsiasi violenza se ciò che gli si chiedeva veniva domandato con la forza, generoso invece si arrendeva pienamente quando veniva richiesto da un uomo in fama di santo. Ubaldo, al suo cospetto, trovò l'accoglienza che egli soleva riservare agli amici e dai principi più fedeli dell'impero. Quali parole usasse Ubaldo nel perorare la causa dei suoi figli a noi non consta. I biografi nulla ci han detto in proposito, però, secondo il suo solito, dove parlare al nuovo imperatore con quella semplicità ed ispirazione che era propria del suo carattere, mentre con quell'abitudine che gli era propria di addurre reminiscenze e citazioni bibliche, avrà richiamato al pensiero di Federico come la grandezza degli uomini si misuri più dalla generosità dell'animo e dalla bontà del cuore che dalla forza delle armi e dalla tenacia del carattere. Quindi avrà ricordato che insistere nel chiedere ciò che Gubbio non poteva dare sarebbe stato un volerla ad ogni costo rovinare, mentre la città sarebbe a lui fedele ed avrebbe obbedito a lui con la più grande generosità se l'avesse risparmiata. Federico restò commosso alla semplice eloquenza del pio vegliardo e più che alle ragioni che poco potevano in quel cuore orgoglioso e chiuso ad ogni sentimento di umanità, restò vinto dall'unzione celeste che animava quella parola paterna. Egli cedette pienamente alle domande di Ubaldo, esonerò Gubbio dalle prestazioni imposte. L'imperatore si arrese a rendergli inoltre un fanciullo, nipote di Ubaldo che era stato dato in ostaggio e che, data la sua tenera età, Ubaldo aveva domandato. Ricevette poi da Federico una tazza d'argento e, dopo aver benedetto quella fronte orgogliosa, che pure non sdegnò piegarsi dinanzi alla maestà del sacerdozio, fece ritorno in Gubbio. Ed ecco di nuovo gli Ugubini accoglierlo con festa al suo ritorno. Gli inni di gioia con cui Betulia salutava Giuditta che reggeva in pugno il capo reciso di Oloferne, i canti di esultanza con cui i cittadini di Orleans accoglievano fra le loro mura la giovinetta Giovanna d'Arco che aveva fugato gli inglesi, saranno stati gli stessi che cantarono gli Ugubini al ritorno del loro pastore. Con quale slancio di amore si strinsero attorno alla sua persona per baciargli la mano. Come di nuovo avrà echeggiato la cattedrale dell'inno di ringraziamento. Ubaldo stesso raccomandò di porgerne grazie a Dio, perché a lui solo ne spettava il merito, così soleva sempre ripetere ogni qualvolta vedesse messa in luce la propria persona. È certo che la gioia dello scampato pericolo accese nel cuore dei Gubini un tale amore per il loro pastore che da allora essi presero a considerarlo come il difensore della propria città, come il loro protettore. E Gubbio restò fedele all'imperatore secondo la promessa di Ubaldo. Anche nei tempi in cui sorse la lotta fra l'imperatore e il papa Alessandro III, noi troviamo che Gubbio restò fedele all'impero. Quando un'ambasceria ugubina nel 1163 si recò in Lodi per ottenere da Federico privilegi, gli Ugubini, non potendo aver seco Ubaldo che da 3 anni era volato al cielo, portarono con loro la vita di questo santo scritta in onore di Federico dal successore Teobaldo. Egli esordiva ricordando a Federico che, essendo per scrivere la vita e i miracoli dell'uomo di Dio Ubaldo, tutto ciò che ho potuto con verità sapere di lui, degno di memorie, fedelmente ho risoluto destinare a voi, a cui la clemenza della divina bontà fece tanta grazia che meritaste ascoltare il di lui parlare suavissimo ed esser corroborato con la sua sacra benedizione. La vostra pietà, altresì divinamente ispirata, attestò la di lui santità e con la riverenza dell'ossequio e con l'offerta del dono. Non per anco la maestà vostra l'aveva veduto glorioso pei miracoli, eppure devotissimamente venerò la gloria della di lui santità, onde conviene che vi gloriate nel Signore e con più gioia godiate, mentre fu grazia del divin dono che quegli che con tanti miracoli risplendé chiamato a nuova vita, voi abbiate potuto conoscere come santo quando era ancora in questa terra mortale. Ciò ci mostra come Federico abbia serbato un ricordo gradito di quell'incontro. A questo avvenimento risale il culto che fin da quel secolo ebbe Ubaldo in molte città e luoghi della Germania e del Belgio, e la presenza di numerose vite del nostro santo che troviamo nelle biblioteche germaniche. Anche la famiglia di Ubaldo restò attaccata all'imperatore e dai ricordi domestici dei Baldassini noi apprendiamo come i nepoti del santo abbiano militato nell'esercito di Federico con un manipolo di lance da essi armate. In tutti questi ricordi campeggia sempre la figura del nostro santo che tanto aveva fatto per la salvezza della sua città. L'inatteso scioglimento della minaccia che portava Gubbio l'appressarsi dell'imperatore tolse ogni speranza ai nemici locali e dai fuggiaschi che restarono esautoriati. Pure essi non si dettero per vinti e cominciarono una guerriglia tacita ed insistente che logorava la pazienza, la vita e le ricchezze della povera città. Era un attrito acuto fra cittadini e feudatari di campagna, attrito che si sfogava nelle più volgari rappresaglie, nelle devastazioni delle messi, nelle razzie degli armenti, nella cattura e prigionia di innocui cittadini. Non mancò il consiglio di pace per parte di Ubaldo, ma non fu ascoltata la parola del diletto pastore. Come ne soffrisse il suo cuore, niuno può dirlo. Egli, negli anni estremi della sua vita, avrebbe voluto vedere tutti i suoi figli vicini a sé, attorniare il giaciglio dei suoi dolori, ma tale grazia il Signore non volle accordargliela. Fu dopo la sua morte che i cittadini accolsero il suo voto. E quando la salma, ancor tiepida, veniva portata alla chiesa, i cittadini mandarono nunzi ai signori del contado, invitandoli a venire sicuri, che le armi erano deposte, cessate le ostilità, ricomposti i dissensi, stretto il vincolo di fratellanza, saldata l'amistà. Così quell'uomo che in vita aveva tanto operato per il bene della sua patria, in morte poté operare il prodigio di cancellare il dissenso che durava almeno da 3 decenni, e la sua sepoltura fu bagnata dalle lacrime di tutto il suo popolo, affratellato da vincoli di una nuova amicizia, come 2 fratelli nemici fra loro si riconciliano e si danno il bacio di pace sulla salma gelida del loro padre.